Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Parla Claudio Simeoni insieme a Francesco. Ciao. Dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E va in onda la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Francesco, di bello cosa facciamo sto sabato?
E allora, appunto, io ricordo che sabato 15 febbraio alle ore 20:30 via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, nella sala conferenza di Radio Gamma 5, teniamo la conferenza di presentazione, cioè Pirato Latino e Claudio, la conferenza di presentazione del ciclo del Crogiolo dello Stregone. Di conseguenza non partiamo con il ciclo vero e proprio, ma Claudio illustrerà tutte quante le 20. Le 20 o le 19, quello che saranno incontri sull'argomento del Crogiolo dello Stregone. Perciò l'appuntamento è appunto qui a Cadone, Radio Gamma 5, via Belzoni 9, alle ore 20:30, sabato 15 febbraio. Tra l'altro coincide con i Lupercali quest'anno.
Quest'anno coincide con i Lupercali, per cui sarà anche un momento, insomma. E in effetti, fra i Lupercali e questa conferenza, non è che ci sia molta differenza, eh?
Sì, la distanza è forse minima, insomma.
Sì, se non altro a livello emotivo. Allora, oltre a questo, internet, lo ricordiamo, Francesco?
Sì, beh, internet penso che siano molte cose da seguire ed essere interessanti, anche perché una cosa che ho notato è che si sta veramente delineando quello che l'Inquisizione Cattolica ha messo in atto, cioè nel senso che l'Inquisizione Cattolica ha creato tutta una serie di realtà per cercare di sviare grandi energie. Io ho notato una cosa molto strana, mi riprometto di aprire una delle tante guerre che sto combattendo su una mailing list che si dichiara pagana, che è una delle più grosse nell'area, che ha quasi 500 iscritti, in cui uno dei moderatori scrive di fronte al documento del Vaticano sulla New Age, che è un documento già abbastanza preciso, chiaro, violento, cioè nel senso, e come si capisce, che bisogna trovare le cose che uniscono alla Chiesa Cattolica. Detto da uno dei moderatori di una lista che è una delle più storiche, che raggruppa soprattutto ragazzi giovani, che sono all'inizio, che sono alla ricerca, anche perché questa lista si contraddistingue per essere una lista che invita le persone, le cerca, che segue, che ascolta. Questo è uno dei due moderatori. Cioè non è che come noi che ce ne sono quattro e di conseguenza è una cosa diversa. Uno dei due moderatori interviene e dopo tutto questo poi comincia anche a buttare modi di dire, ma chi fa attività New Age è uno che può fare degli affari. Certo, non l'abbiamo sempre detto, però chi fa affari con la New Age non è certo all'altezza degli affari che fa la Chiesa Cattolica. E soprattutto non crea quelle demolizioni, quegli appiattimenti, quegli sconvolgimenti, quei sensi di peccato e di colpa che crea la Chiesa Cattolica. Di conseguenza è molto meglio che una persona si prenda un cristallo, ci giochi col cristallo, che prendersi un crocifisso o prendersi un libro di preghiera della Bibbia. Di conseguenza, decisamente, io penso che dal punto di vista della sanità mentale, della sanità fisica, certamente un cristallo porta degli influssi positivi, non nel senso materiale del senso o dell'oggetto, ma nel senso che distacca da una visione del mondo che è abbastanza malata, abbastanza perversa. Perché questa visione del mondo, ricordatela, che non è confinata all'interno delle chiese, degli oratori o di quello che dice il Pulcinella, ma anche delle manifestazioni concrete, pratiche, immediate, anche all'interno della nostra cultura e su certe cose che accadono. Io vorrei dare, dopo se c'era spazio ne parlerò, vorrei dare ad esempio, parlare di un fatto di attualità di quel ragazzo che si è suicidato a Torino. Benissimo, è un fatto che coinvolge due famiglie, che coinvolge due ragazzi giovani, che coinvolge una ragazza che ha a che fare con l'aborto. Benissimo, questo fatto è stato silenziato immediatamente, è stato tolto dalle cronache, non è stato parlato. Eppure rappresenta un fatto drammatico. Si preferisce dare più spazio alle botte nelle discoteche o alle violenze nelle discoteche. Sono sempre violenze, però logicamente quando arrivano nelle discoteche sono persone che hanno già un'età matura. L'età matura si forma ben prima, cioè il senso della coscienza. E voglio ricordare come si è comportato il consultorio di Torino, cosa ha fatto per il discorso dell'aborto, e vorrei ricordare che i genitori non sono stati capaci di intervenire. E voglio ricordare che tutti quanti, e do la citazione testuale, questo ragazzo si è suicidato e la situazione si fa: non riesco proprio a capire, perde virgolette, non riesco proprio a capire come possa aver deciso di togliersi la vita. Era un giovane molto positivo, allegro, faceva il boy scout, chiuse virgolette. Poi non so se i boy scout sono stati capaci di dargli quell'insegnamento di come affrontare queste cose concrete. L'atteggiamento migliore mi sembra aver avuto la madre della ragazza che è rimasta incinta, in cui ha detto addirittura di decidere mia figlia. E questo è stato un coraggio, forse perché questa madre non ha detto io sono contrario all'aborto, mi prendo l'autorità, ma ha fatto una dichiarazione ben chiara sul futuro di questo bambino, decide mia figlia, all'improvviso questa notizia, che era una notizia tragica, su cui si potrebbero anche criticare i consultori familiari, perché appunto come vengono gestiti, qual è la logica burocratica derivata dalla concezione cristiana che va a sconvolgere, e casomai ne torneremo su dopo, cioè, ma questo dà anche la dimostrazione come fatti che sono importanti, da cui si potrebbe trarre un insegnamento, da cui si potrebbero anche modificare molte cose su cui sarebbe giusto protestare, vengono silenziati e vengono tolti, anche perché alla fine abbiamo due famiglie che sono nel dolore, abbiamo un futuro bambino che se nascerà che ha perso il padre, e abbiamo un ragazzo che si è suicidato, e penso che sia una cosa drammatica, e soprattutto il fatto, come dicevo, che la madre dica decide a mia figlia, è stato sufficiente questo perché venga cancellata dai quotidiani la notizia. Comunque, e riaggiungo un'altra cosa, visto che parliamo anche di questa cosa, è uscito il quarto volume, il quarto tomo, della storia criminale del cristianesimo.
Ce l'hai già tu?
Sì, sì, ma ce l'ho già ancora da settimana scorsa.
Ma io sono andato a Feltrinelli, di Mestre, devono ancora arrivare.
A me è arrivato venerdì scorso.
Ma l'hai ordinato?
No.
In che libreria l'hai preso?
Hermes me l'ha portato in ufficio.
Ah, Hermes te l'ha portato in ufficio addirittura?
No, sono neanche andato in libreria. Ah. non ho avuto anche questo problema di muovermi. Allora appunto è uscito il quarto volume della storia criminale del cristianesimo. Ricordo appunto che Carl Deschner ha fatto un'opera veramente incredibile. Questo è un libro che ha una corposità incredibile, tenendo conto che considerato l'indice a 410 pagine, è il quarto volume, arriverà a 10, e si può benissimo capire di quanto è stato criminale il cristianesimo, perché quel quarto volume, il nostro Deschner è arrivato soltanto intorno all'epoca dell'804 d.C.
Caspero, ora siamo a Carlo Magno, esatto. E allora ci sarà anche la strage.
Esatto, lui parla nel capitolo 16, che è l'ultimo di questo volume, dice Carlo Magno e le sue guerre. Ma rendetevi conto che per arrivare a Carlo Magno, arrivare all'804 d.C., Deschner ci ha impiegato 4 volumi di 400 pagine. Perciò, quando noi diciamo che il cristianesimo e il monoteismo sono criminali e le criminalità che hanno commesso sono enormi, sono senza numero, sono incontabili, rendete conto che uno storico che ha voluto documentare, perché se noi stessimo alle leggende, ai racconti, a quello che sappiamo, la dimensione dello squallore della criminalità cristiana sarebbe enorme. Deschner, da storico, ha riportato solo le cose che erano documentate, che erano incontrovertibili. Di conseguenza ha fatto già un'opera di selezione. Giustamente l'ha fatta perché lui non voleva essere contestato, non voleva essere fermato, non voleva che qualcuno potesse contestare che fossero affermazioni prive di fondamento. Benissimo. Pur tenendo conto di tutto il materiale che è sparito, di tutta la menzogna che hanno costruito, di tutto il camuffamento che hanno fatto della criminalità del cristianesimo, uno storico arriva all'800 d.C., arriva Carlo Magno e scrive 4 libri di 400 pagine l'uno. Cioè, rendetevi conto, quando arriveremo al 10° volume avremo 4.000 pagine di documenti della criminalità del cristianesimo, avremo 4.000 pagine incontrovertibili, e alla fine potremo dire, rendiamoci conto, che soltanto 2-3 volumi sono tutta la Bibbia.
Quanto costa quel libro?
Questo costa 20 euro.
20 euro?
20 euro, insomma. 20 euro giusti. E io adesso ricordo appunto, allora è Karl Heinz Deschner, Storia criminale del cristianesimo, tomo quarto, L'alto medioevo, casa editrice Ariele. Il libro è facilmente recuperabile, almeno cioè per
sì,
me.
Sì, no, il problema è questo, no? Cioè, mia figlia è andata alla Feltrinelli di Mestre e a Feltrinelli di Mestre non era ancora arrivato. Cioè, gli hanno spiegato un po' come avviene l'avvio della distribuzione. Probabilmente la distribuzione non li hanno ancora portati, però è solo una questione di giorni, insomma, perché è chiaro.
Comunque, i distributori del Padovano, il magazzino ce l'hanno, cioè chi distribuisce l'Ariena nel Padovano ce l'ha. Di conseguenza, se voi, probabilmente le librerie cattoliche faranno un po' di resistenza. I cattolici faranno la diffusione, comunque se voi insistete, siete meticolosi, precisi, se avete un libraio di fiducia, sicuramente questo libro vi arriva, anche perché, torno a ripeterlo, la distribuzione di questo libro nel Veneto è a Padova e il distributore di libri ce li ha, perciò se voi andate sul vostro libraio e dice che non ci sono, dico, si rivolga al distributore di Padova, io ho anche il nome del distributore, comunque insistete, se poi avete problemi nel recuperare questo libro vi posso sempre dare delle dritte,
no,
insomma.
A Feltrinelli non c'è problemi perché hanno tutti gli altri tre volumi, cioè hanno fatto anche dei bei affari vendendoli, e questo è un altro libro che fa affari vendendoli, cioè indubbiamente, perché la quantità culturale che espone questi libri è inusuale, cioè è talmente alta da non essere, cioè davvero ormai perso l'abitudine a questo livello di cultura, e per cui è chiaramente una cosa ricercata perché fa epoca, cioè questo è un testo che farà epoca indubbiamente, è come la posizione missionaria o quello del padre Pio beato impostore, che sono libri che fanno epoca, o il sillabo, cioè sono i libri che restano nella storia, capisci?
Sì, anche perché appunto, sai, nel senso, sicuramente con la programmazione di un film su Maria Goretti, i cattolici cercheranno di sommergere librerie con delle cose che sono veramente a livello pornografico, certo. Però se voi siete meticolosi, se insistete, se siete precisi, se insistete, sicuramente questo libro ve lo procurano, perché la distribuzione per fortuna c'è, cioè nel senso che non sono riusciti a cancellare la distribuzione, perciò il libro è facilmente reperibile a mio avviso, insomma.
Va bene, niente, come trasmissione di oggi io farò una cosa un po' particolare. In realtà voglio leggere una email che è corsa sulle nostre liste di discussione ed è a firma di Ferdinando. Siccome l'email è molto bella e fra le altre cose c'è anche un pezzo dell'introduzione al quarto volume della storia criminale del cristianesimo, viene riportata, che coincide con la nostra visione del mondo, cioè coincide con il nostro modo di vedere la vita, perché vi ricordo che il pagano politeista si fa Zeus proprio nel suo tentativo, nel suo sforzo di diventare adulto, cioè il diventare adulti delle persone è effettivamente prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. E questa email, il cui titolo è Da Reschigliano all'Ontario, è estremamente corposa, cioè è piena di cose, per cui vale la pena farci anche una trasmissione proprio per questa. Naturalmente io non ho avvertito la persona che l'avrei letta in diretta, però insomma, penso che non mi ucciderà per questo, ecco. Anche perché è molto bella, cioè vale la pena secondo me di farci una trasmissione. A seguito delle ultime vicende che hanno coinvolto chiese e strutture concomitanti in quel di Reschigliano e dintorni, sulle quali è auspicabile una pronta indagine da parte degli organi competenti atta a smascherare i fautori di tali intimidazioni e danneggiamenti, ritengo altresì opportuno ricordare sempre che si tratta di episodi la cui finalità fa parte di una strategia che, più che colpire le strutture murarie, è rivolta a quella pletoria di ben pensanti, se ancora ce ne sono, legati ad un unico modo di percepire la realtà, da un'unica bandiera nella quale essi stessi si riconoscono e attorno alla quale riconoscersi rafforzano il loro miserabile sentire, ancora una volta ingabbiati da quella stessa struttura che li ha plasmati e che ha provato a plasmare per molto tempo anche me. Leggo dalla prefazione dell'ultimo volume di Storia criminale del cristianesimo quanto segue. Ignoranza è innanzitutto non conoscenza, con il significato della negazione di disarticolazione critica. La morale cattolica fonda la sua potenza sul carattere assiomatico di un'ignoranza costituita dell'essere umano, costitutiva dell'essere umano, eterno bambino, mai completamente capace di conoscere e scegliere, dunque sempre bisognoso di un padre e una madre. Il Padre Santo è infallibile. Il problema allora, considerato che la morte limita oggettivamente la conoscenza e rende l'essere limitato, è nel Padre. Egli si è autoproclamato vicario di quel Cristo che avrebbe definito una volta per tutte cosa è bene per l'umanità, sconfiggendo la morte. Tale Padre vicario è perciò un'autorità assoluta, e la verità che proclama è definitiva. Le altre, quelle raggiunte nel limite umano, sono pallide, sbiadite, sfocate imitazioni. Perpetuare con ogni mezzo questo paradigma, con luciferina lucidità, significa avere costantemente il polso della situazione, essere il più possibile presente nella definizione dei poteri che organizzano l'agire umano. Prima virtù cattolica è dunque l'obbedienza, la sottomissione, in una parola, l'ignoranza. termine da intendersi nel senso di conoscenza comunque limitata, non già dall'accezione di quella oggettiva mortalità di cui si diceva, bensì da una soggettività, per quanto assai complessa, rappresentazione della conoscenza stessa. La violenza, anzi la violenza con la V maiuscola, sta tutta nel pragmatico sfruttamento della percezione da parte di quest'umanità bambina, di ciò che è soggettivo come oggettivo. E la cassetta degli attrezzi contiene menzogne, silenzi colpevoli, falsificazioni, censure, quando oggetto di attenzione è il popolo cristiano, altrimenti quando è il potere ad entrare in gioco, lo strumento è la rielaborazione dell'apparato ideologico, attraverso una continua ridefinizione ermeneutica in bilico fra scrittura e tradizione, che potremmo definire teologia evolutiva. Ignoranza, ossia mantenimento nella condizione di minorità, che per Kant è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro, e dunque garantirsi un durevole e quanto più è possibile privilegiato accesso negli ambiti più diversi della cultura e della società, con particolare attenzione ai luoghi della formazione degli individui. Così appare ovvio l'interesse ossessivo per la famiglia e l'educazione, violentate col grimaldello della sessualità, ultimo bastione difensivo di questa armata delle tenebre. Ne deduco quindi che qualsiasi sia il mezzo impiegato, anche se roboante, la finalità che se ne ricava è sempre la medesima, e questa va a tornaconto al di là delle apparenze di chi manovra dietro le quinte. Ho trattato parte della prefazione dell'edizione italiana della Storia criminale del cristianesimo di Karl-Heinz Deschner, stilata da Carlo Power Modesti. Spero di non averlo usato in maniera impropria, e se anche fosse, sono certo che si tratta solamente di un peccato veniale che una qualsiasi autorità cattolica sarà pronta a perdonarmi. Amen. Sfogliando l'ultimo numero di Nexus, traggo l'articolo nascosto dalla storia l'olocausto canadese, quello che veniva operato presso le scuole residenziali al fine di educare gli allievi indigeni ex dipendenti del governo federale, hanno confermato che l'uso di reclusi delle scuole residenziali per esperimenti medici governativi era autorizzato tramite un accordo congiunto con le chiese che gestivano le scuole stesse. Gli esperimenti in questione e la cruda brutalità delle sevizie inflitte ai bambini della scuola attesta la considerazione che le istituzioni avevano degli indigeni in quanto esseri sacrificabili e malati. Decine e decine di sopravvissuti provenienti da 10 diverse scuole residenziali della British Columbia e dell'Ontario hanno descritto sotto giuramento le seguenti torture inflitte fra il 1922 e il 1984. Allora, se non è chiaro, ripeto le date in cui venivano inflitte le torture ai bambini nelle scuole cattoliche e cristiane: fra il 1922 e il 1984, sono passati meno di 20 anni fa, a loro stessi e ad altri bambini, alcuni di solo 5 anni di età. Stringere fili e lenze da pesca attorno al pene del bambino, inserire aghi nelle loro mani, guance, lingue, orecchie e pene, tenerli sospesi sopra tombe aperte minacciando di seppellirli vivi, costringere a mangiare cibo pieno di vermi o rigurgitato, dire loro che i genitori erano morti o che stavano per essere uccisi, denudarli di fronte alla scolaresca e umiliarli verbalmente e sessualmente, costringerli a stare in piedi per oltre 12 ore di seguito sino a quando non crollavano, immergerli nell'acqua ghiacciata, costringerli a dormire all'aperto durante l'inverno, strappare loro i capelli dalla testa, sbattere ripetutamente le loro teste contro superfici in muratura o legno, colpirli quotidianamente senza preavviso tramite fruste, bastoni, finimenti di cavallo, cinghie metalliche decorate, stecche di biliardo e tubi di ferro, estrarre loro i denti d'oro senza analgesici, rinchiuderli per giorni in stanzini non ventilati senza acqua né cibo. somministrare loro regolarmente scosse elettriche alla testa, ai genitali e agli arti. Forse il riassunto più chiaro della natura degli scopi di tale sadismo è costituito dalle parole di Bill Steward, di Nanaimo, sopravvissuto alla scuola di Cooper Island. Era la gente della chiesa ad adorare il diavolo, non noi. Volevano l'oro, il carbone, la terra che abitavamo. Così ci terrorizzavano affinché consegnassimo tutto a loro. Come fa un uomo che all'età di 7 anni veniva violentato quotidianamente a combinare qualcosa nella vita? Le scuole residenziali furono istituite per distruggere le nostre vite e riuscirono nell'intento. I bianchi erano dei terroristi puri e semplici. Testimonianza di Bill Seward, resa Ken Anne e ad osservatori della IACRAM Dukan 13 agosto 1998. Credo che non ci sia bisogno di nessun commento. Allora Francesco,
esatto,
tu che dici? Non vale commentare?
Sì, beh, sarebbe da aggiungere una cosa, che questo sacerdote che nella chiesa uniate, unista, come si chiama, una delle tante chiese protestanti americane, è stato anche perseguitato, rincorso, e la sua presenza è stata cercata di bloccare sia dalla sua chiesa sia dalla chiesa cattolica. Anzi, io appunto dicevo prima della trasmissione a Claudio che appena avrò un attimo di tempo manderò su internet l'indirizzo di questo sacerdote. E perché tutte le chiese cristiane del Canada si sono coalizzate per cercare di fermare la sua opera, nel senso che hanno di fronte delle cause di risarcimento. Logicamente le chiese cattoliche e cristiane non potranno mai risarcire le migliaia e migliaia di persone che sono entrate in queste strutture e ne sono uscite a pezzi, distrutte e affettate, e proprio cancellate dalla storia, dalla vita. Qualcuno, quello che è sopravvissuto, giustamente chiederà un risarcimento economico, e pur di impedire il fallimento le chiese cattoliche e cristiane sono disposte a tutto. E questo sacerdote, che gli va riconosciuto il tentativo di fare questo, cioè di scoprire la verità, è stato cercato di fermarlo in tutte le maniere, e logicamente va sostenuto dal punto di vista morale. Il fatto stesso che lui rimanga un sacerdote che creda ancora in Dio dimostra come la capacità di condizionare, di limitare le persone sia grande. Però gli va riconosciuto il coraggio di aver fatto questo, di aver denunciato. E lui stesso si è trovato cacciato dalla sua stessa chiesa, cioè nel senso che questi sostenitori della verità, questi che detengono la verità, che hanno l'informazione, che dicono di essere al servizio dell'uomo, appena qualcuno di loro ha cercato di scoprire questo veramente massacro collettivo di un'intera popolazione, perché ricordiamo come sono ridotti gli Inuit, come sono ricondotte in che situazioni le popolazioni originarie del Canada, le chiese hanno fatto un muro comune, un fronte comune per impedire che qualcosa venisse a galla, che si venisse a sapere. Comunque chi recupera un modo di Nexus avrà anche un articolo di questo studioso in cui documenta decine, centinaia, migliaia di casi di violenze. Ma ricordiamo che queste violenze non sono limitate al Canada, cioè sono state a livello globale. Dove è arrivato il monoteismo, ogni monoteismo, si è sempre ripetuta la stessa storia. C'è stata mai una volta che sia cambiata la storia, il modo di agire.
Abbiamo documentazioni dalla Svezia, abbiamo documentazioni dalla Norvegia, abbiamo documentazioni dall'Irlanda, abbiamo documentazioni dagli stessi Stati Uniti, abbiamo documentazioni dall'Australia, abbiamo documentazioni dalla Nuova Zelanda. Cioè il monoteismo effettivamente ha macellato e massacrato le popolazioni. E qual è il guaio più grosso? Il guaio più grosso è quando una persona pratica stregoneria ha il polso di tutto questo, nel senso che percepisce tutti i fenomeni che arrivano dal mondo, ma il casino che gli succede è quello che non sa chi manifesta questi fenomeni, cioè da chi gli arrivano questi fenomeni. È chiaro che venendo fuori adesso le testimonianze, riuscendo a comprendere cosa stava succedendo nel mondo, allora si capisce tante operazioni, tante rabbie, tanti impulsi che avevamo 15-20 anni fa e che non riuscivamo a dargli corpo, perché in effetti tutte queste rabbie appartengono alla specie umana e fanno parte del calderone della vita, cioè non è che noi non le sentiamo o sono separate da noi. Non abbiamo bisogno di vedersi il bambino martoriato per sentire il dolore. Il dolore dell'umanità scorre su tutte le linee di tensione della vita, però nella ragione non sappiamo, finché non viene fuori la notizia, cioè finché non riusciamo a capire cosa succedeva 20 anni fa, allora riusciamo a capire perché 20 anni fa c'avevamo queste rabbie.
Sì, ma a parte questo c'è da dire che si sa benissimo che il monoteismo è sempre uguale a se stesso, cioè il monoteismo da quando è comparso purtroppo non ha avuto mai nessuna modificazione del suo comportamento. Quello che il monoteismo faceva 2000 anni fa o 500 anni fa lo fa adesso, lo farebbe ancora adesso, cioè nel senso che quella logica, quella volontà di dominio, di cancellazione, proprio di modificare le persone, di reprimere, di controllarle, di creare sofferenza, gli è sempre da comune. Logicamente il monoteismo passa tramite la distruzione di tutta la realtà, del mondo, della società, della cultura, della cancellazione di ogni cosa, soprattutto passa tramite il concetto del peccato e della paura soprattutto, perché istigare paura, indignità, impedire che le cose vadano secondo il sentire delle persone, cioè secondo anche la parte emotiva, la coscienza, il desiderio delle persone, è sempre stata una delle capacità con cui il monoteismo è stato contraddistinto da sempre, cioè nel senso di impedire a tutti di scegliere con la propria volontà, con la propria libertà.
Storia criminale del cristianesimo sta arrivando all'Ottocento col quarto volume. Abbiamo tutti gli orrori precedenti. E questo che vi ho letto io finisce praticamente, dovrebbe finire in teoria nel 1984. Fatevi un po' voi che razza è di storia è quella del cristianesimo. È una storia effettivamente di orrore, morte e distruzione dell'uomo. Oltretutto, un altro guaio della stregoneria è anche questo: avendo lo sguardo puntato sul tempo, noi riusciamo a percepire cosa sarebbe successo se. Per cui riusciamo a percepire, se non ci fosse stato il monoteismo, quale sarebbe stato lo sviluppo diverso dell'umanità. E questo fa ancora più dolore, cioè nel senso che quello che avrebbe potuto essere non è stato, e in compenso abbiamo avuto 1600 anni di orrore, morte e distruzione. E questo per noi è estremamente più pesante che non per una persona normale che in fondo dice vabbè, questa è la vita, punto e basta.
Sì, anche perché c'è un discorso da fare, che noi sappiamo che le cose non possono mai essere cancellate, cioè nel senso che l'orologio della storia non torna mai indietro, esatto. Cioè quel tempo che è trascorso, le cose che sono avvenute possono diventare un lontano passato, ma apparteranno sempre al bagaglio sia esistenziale, sia biologico, sia spirituale, sia l'archetipo di ogni individuo, di ogni popolo. Di conseguenza è una malattia, è un virus che si è introdotto, in cui noi dobbiamo sviluppare le nostre capacità di difesa, le nostre capacità di sensibilità. Purtroppo è una cosa con cui dovremo convivere sempre. L'importante è riuscire a contenerla, a limitarla e a conoscerla, perché una cosa appunto che il monoteismo pretende è di continuare a ripetere questo. A chi dice che noi siamo particolarmente duri verso il monoteismo, in realtà facciamo soltanto il minimo che può essere fatto, perché se noi dovessimo agire in base alla rabbia o in base alla sensibilità, sicuramente sarebbe incontenibile. Noi agiamo solo in base alla razionalità, puramente alla razionalità, cioè alle cose che sono logiche, e anche pur agendo in base alle cose che sono logiche, manifestando le cose che vengono dette da migliaia di persone, avendo di fronte a un'esistenza di 2000 anni di follia, di pazzia, di criminalità, ancora adesso le persone dicono che noi offendiamo Cristo. Ma noi non offendiamo assolutamente Cristo, noi gli riconosciamo i meriti dei meriti. I demeriti li hanno tutti, perché hanno cancellato l'esistenza, hanno modificato la storia dell'uomo, hanno cancellato intere civiltà. Il merito è stato di grande criminale, nessuno negherà mai a Gesù Cristo la sua altezza criminale, nessun serial killer arriverà alle sue capacità, ci cioè sarà sempre un qualcosa di fallito, di miserevole, mai, neanche chi lanciò le bombe atomiche arriverà mai a questa potenza. Proprio perché c'è questo, perché chi lanciò le bombe atomiche lo fece per ordine, per ignoranza, per incapacità. Un cristiano quando uccide, quando appunto cancella un popolo, lo fa con intenzione, questa è la cosa peggiore, perché certe volte noi possiamo commettere degli errori dettati dalla nostra insita incapacità di comprendere le cose. E invece un cristiano imitatore di Cristo compie le sue cose perché desidera compiere quelle cose, cioè prova la felicità e della sua realizzazione in questo. Nella storia delle guerre ci sono state persone che hanno combattuto altri popoli, che sono entrate in conflitto, guerre violentissime. Nessuno l'ha fatto per il piacere del sangue, per il piacere della guerra. L'hanno fatto perché condizioni economiche, sociali e culturali portavano a questo. Ma nessuno prendeva ad esempio questo. era uno strumento che si utilizzava per lo strumento di potere, ma era un potere che non andava a cancellare l'esistenza delle persone, andava soltanto a imporre un potere politico, un potere territoriale, geografico ed economico. Finito questo, la cosa terminava. Solo con la presenza del monoteismo si arriva alla volontà della cancellazione dell'esistenza dei popoli, delle civiltà. E il monoteismo sarà sempre questo. Non pensate che ci possa esistere un monoteismo, un Gesù Cristo migliore di quello che è stato fino adesso. Il Gesù Cristo, i cristiani, i monoteisti saranno sempre uguali dall'inizio alla fine. Se per nostra sfortuna fra 4.000 anni c'era ancora qualche monoteista, il monoteista sarà quello di adesso. Logicamente, se noi saremo capaci di contenerlo, di limitarlo, potremmo configurarlo in un termine di museo criminale, cioè dando la sua giusto aspetto. Però ricordatevi che il monoteismo non cambierà mai, rimarrà sempre questo e andrà sempre, sempre contro la realtà delle persone.
Beh, in effetti c'è ben poco da dire. In realtà, quando scopriamo, quando veniamo a conoscenza di informazioni di questo tipo, noi ci cascano i bracci, ma diciamo, lo sapevo, nel senso che sapevo che queste erano le tensioni che scorrevano all'interno degli uomini. Le informazioni razionali, specialmente quelle che arrivano per inchieste della magistratura, che se non altro a mezzi per verificare questo, non fanno altro che confermare quello che già si sapeva, soltanto che portano prove, cioè ci dimostrano quello che noi semplicemente intuivamo. E vi ricordo che sono oltre 6 anni che trasmettiamo da questa radio e non siamo mai stati smentiti, anzi,
cioè, purtroppo abbiamo solo conferme.
Sì, nel corso delle più passava il tempo e più quello che affermavamo veniva confermato.
E non è che ci sia piaciuto, sinceramente. Sì. Cioè, non è che noi siamo contenti di dire no, guardate, ci danno ragione, cioè, nel senso che noi abbiamo ben preferito, perché visto l'argomento che tocchiamo, non è molto bello. Sì. Cioè, pensare a popoli, a persone che vengono distrutte o cancellate, il caso di i pedofili, non è che noi siamo, vedete, ne hanno cancellati milioni, no, a noi ci dispiace. Noi siamo stati ben contenti di, per una volta tanto, di essere...
C'è stata un'email di un idiota su un gruppo, adesso non sui nostri comunque, su un altro, che quando facevamo queste affermazioni, lui ha scritto: ma non sei contento che abbiano violentato bambini? In fondo erano bambini cristiani. Cioè, era talmente di un'aberrazione, esatto. Infatti credo di essermi incazzato a sangue, cioè è talmente aberrante questo modo di affermare, che veramente fa, cioè, erano bestie, in fondo erano bestie cristiane, no? Anche sì. Se le hanno violentate, a te che non sei cristiano, cosa ti interessa? Cioè, è veramente vomitevole. Sì. Eppure qualcuno ha scritto anche questo. Cioè, tanto per riuscire a, e lo ha scritto, lo è stato 15 giorni fa,
sì.
Per cui arrivano anche a questi punti i cattolici. Pertanto ricordatevi sempre che ogni volta che, cioè, già negli Stati Uniti nessun genitore lascia più il figlio da solo con un prete, cioè ormai è diventata una cosa veramente ossessionante. Però in effetti ogni volta che mandate i figli nelle parrocchie, ogni volta che mandate i figli negli oratori, è come se voi li consegnaste a morte, perché comunque vengono stuprati e costretti in ginocchio a pregare, comunque li si isola se non si mettono a pregare, se non fanno parte del gruppo, cioè sì. Comunque subiscono una violenza fisica e psicologica, al di là che dopo la violenza sessuale sia un altro estremo, cioè sia un estremo ulteriore, però comunque ogni bambino che viene consegnato ai cattolici subisce una violenza che è la distruzione delle sue ali, della percezione, delle sue ali della vita. E come diceva nella prefazione del quarto volume della storia criminale del cristianesimo, è il bambino che non crescerà mai, cioè che non sarà mai in grado di prendersi in propria mano la responsabilità della sua vita, perché sarà sempre dipendente da un oggetto esterno, cioè sarà sempre dipendente da una provvidenza, sarà sempre dipendente da un padrone, da un Dio padrone, sarà sempre dipendente da qualcosa che dovrà supplicare o organizzarsi a livello mafioso per ottenere le cose. Per cui quella che è il concetto mafia, quello che è l'organizzazione della raccomandazione, dell'omertà, cioè quelle cose peggiori che esistono in un sistema sociale, che siamo pronti a censurare magari per paesi diversi del Veneto, magari diciamo al sud o diciamo ad altri, beh, quel peggiore lo stiamo costruendo, lo costruiscono le parrocchie, imponendolo emozionalmente sui bambini, ed è veramente una grandissima vergogna. E ricordatevi questo, che questi sono reati che commettono le parrocchie, cioè sono reati gravi. Qual è il vero problema? È che non basta che ci sia una legge, non basta che la legge abbia delle tradizioni di applicazione, serve anche che le persone rivendichino delle interpretazioni con la legge, perché la legge non è mai una cosa precisa, cioè una legge non può mai essere precisa, non si può dire a Francesco ti metto in galera se non ti crescono i capelli, Francesco, no, una legge è sempre generica, o Claudio stesso, poi siamo tutti e due pelati, una legge deve essere generica e deve essere interpretata dal magistrato, cioè il magistrato ha il dovere di interpretare la legge, dopo la Corte di Cassazione dà l'interpretazione generale, ma ogni magistrato è obbligato a interpretare la legge, dopodiché dici questo magistrato ha fatto il figlio di puttana perché l'ha interpretata come lui voleva, d'accordo, l'altro invece magari è più saggio, eccetera, questo benissimo, cioè queste differenze ci sono, però è obbligo del magistrato interpretare la legge. Però è obbligo del sistema sociale chiedere un certo tipo di interpretazione o presentare un certo tipo di interpretazione ai magistrati, perché se le esigenze non nascono nel sistema sociale, il magistrato non se le può inventare. Perché? Perché lui è educato alla scuola della magistratura, giustamente, però le esigenze devono nascere dal sistema sociale. Infatti perché non viene perseguita la Chiesa Cattolica per i reati che commette al di fuori dell'esercizio del proprio culto? Perché nessuno ne ha mai richiesta la persecuzione, cioè tutti hanno considerato che quei reati fosse una cosa normale, fosse quasi un loro diritto farli, e finché non nasce un'esigenza del sistema sociale di dire no, la nostra guida morale sono i principi della Costituzione e sono interpretati nel senso della libertà, per cui tu Chiesa Cattolica, vabbè, fatti pure il tuo culto perché sei garantita nella non persecuzione dei reati all'interno del tuo culto, però lascia stare il sistema sociale. Finché non avviene questo, i cattolici si staranno sempre in diritto di imporre i loro principi all'intero sistema sociale, per cui la gente bisogna che lascia il culo dai colleghi, non c'è niente da fare. Finché non c'è culo le careghe, i cattolici continueranno a fare i loro posti comodi.
Ma vogliamo aggiungere una dimostrazione. Io all'inizio appunto parlavo di quel ragazzo appunto che si è suicidato a Torino perché la fidanzatina è rimasta incinta e in cui il consultorio ha avuto un comportamento che la magistratura sta indagando su questo. Ma di fronte alla madre della ragazzina, cosa ha detto un giornalista? Gli dice, lei sa che c'è stato addirittura un intervento dell'arcivescovo di Torino, il cardinale Severino Poletto, affinché Marta porti a compimento la gravidanza. Questa è la prima domanda che pone il giornalista a questa madre. Cioè, allora, pensate, il cardinale Poletto cosa fa? Di fronte a una tragedia del genere, perché non penso che qualcuno la possa definire in maniera diversa, chiama subito i familiari e soprattutto interviene perché la ragazza porti a termine la gravidanza. Cioè, in fondo che il consultorio abbia agito in maniera burocratica, che abbia tolto dei diritti a dei cittadini, anche se minorenni erano sempre cittadini, che non abbia applicato la legge, che sia stato puramente burocratico, perché la difesa del consultorio dice la Repubblica, fra virgolette, l'aborto sarebbe stato illegale. Allora noi ricordiamo che anche recentemente il Papa è intervenuto per dire che i cattolici facciano resistenza all'applicazione delle leggi contro la vita. Non l'ha detto 2000 anni fa o 50 anni fa, l'ha detto nel 2003. E ha sempre indicato ai cattolici, anche, ricordo ad esempio, l'invito ai farmacisti cattolici di non vendere i preservativi, l'invito ai politici italiani di fare resistenza contro l'applicazione delle leggi, la campagna appunto perché l'aborto non venga applicato, i consultori molte volte delegati a strutture cattoliche. Ma di fronte a una ragazza che dice la madre, e lo leggiamo, voleva continuare gli studi e pensava che al consultorio avrebbe trovato conforto e aiuto per superare le sue difficoltà. Invece, proprio lì l'hanno fatta sentire ancora più colpevole. Queste sono le frasi che dice la madre della ragazza. Cioè, e uso il termine colpevole. Ma chi va a reputare l'aborto colpevole e che colpevolizza le persone della sessualità? È sempre il monoteismo, è sempre il seminario di Cristo, perché la predicazione cristiana e monoteistica è sempre contro la sessualità. E di fronte a questo dramma non si dice insegniamo qualcosa, diamo dei comportamenti educazionali, facciamo queste cose non si ripetano. Certo, non si potranno impedire che non si ripetano. Cosa fa il cardinale di Torino? Chiama la madre e dice no, questa ragazza deve portare a termine la sua gravidanza.
Vorrei ricordare una cosetta ai radioascoltatori. Nessun prete, nessun vescovo ha delle mansioni a livello di istituzione.
Sì.
L'unica cosa che viene riconosciuta dalle istituzioni, ma è un affare delle istituzioni all'interno, è un certo ruolo che hanno vescovi o preti all'interno delle istituzioni, cioè nel senso che quando praticamente si riconosce ai preti e ai vescovi di avere un certo potere, cioè di poter maneggiare persone, per cui lì si riconosce un certo ruolo all'interno delle istituzioni, ma non sono persone istituzionalizzate,
esatto.
Cioè se voi dite a testa di cazzo a un vescovo, il vescovo vi può denunciare perché lo avete offeso, ma è diverso il discorso che dite a testa di cazzo a un poliziotto, perché il poliziotto è un ufficiale giudiziario, cioè è un pubblico ufficiale. Il vescovo non è un pubblico ufficiale. Pertanto le offese, certo, vanno sempre processate le offese, però sono persone come tutte le altre dal punto di vista giuridico. Non hanno nessun potere se non quel potere che deriva da rapporti mafiosi interpersonali che hanno con il sindaco, con il, non so, tipo, non so, i consultori, tipo le ASL, tipo altro, dove hanno dentro i loro seguaci, però hanno un rapporto mafioso, cioè non hanno un rapporto di ordine gerarchico, di ordine istituzionale, è un rapporto puramente mafioso, per cui intervengono negli ospedali, intervengono nella società, intervengono in queste, ma le loro azioni hanno una valenza soltanto mafiosa, cioè soltanto di imposizione, non hanno. Dopodiché passano come opinioni, in realtà non sono opinioni, perché sono delle vere e proprie sollecitazioni ai loro seguaci di agire contro le leggi o in ostruzione alle leggi, tipo quella dell'aborto o tipo altre, cioè sono effettivamente delle operazioni criminali, però non hanno il ruolo di istituzione, hanno il ruolo di un'organizzazione religiosa a cui lo Stato riconosce delle prerogative, ma solo quello. Per cui non è un ufficiale giudiziario. Un ufficiale giudiziario può diventarlo il prete nel momento in cui fa un matrimonio all'interno dei cattolici. In quel momento assume le veste istituzionali perché? Perché lo Stato gli riconosce le prerogative. Ma non in quanto prete, in quanto ufficiale che sta celebrando un matrimonio. Cioè, per cui cominciamo a levarci dalla testa che il vescovo abbia dei pesi istituzionali sulla gente. Non ha nessun ruolo istituzionale. Ha un ruolo semplicemente religioso che lui spaccia come istituzionale e con i suoi rappresentanti all'interno della società fa leva per opporsi a delle leggi, tipo obbedienza a Wojtyla di fare ostruzione all'applicazione di alcune leggi. Questo comunque è atto di terrorismo, cioè si è chiaro questo, perché un conto è non so, uccidere una persona perché non fa quello che vuoi tu. E un altro conto è costringere una persona a fare quello che vuoi tu perché hai i mezzi per farlo. Per cui è chiaro che non sta usando una pistola per fare del male alla ragazza che voleva abortire, però sta usando delle maniere illegali per ottenere dei risultati per se stesso, cioè in pratica che la FIA partorisca un bambino e partorisca miseria. Per cui attenzione a non confondere quelli che sono i ruoli. Purtroppo nel discorso comune noi siamo rimasti ancora a 50 anni fa.
Sì.
Cioè la gente ragiona ancora perché prima del concordato dell'84 le cose erano diverse. Dopo il concordato dell'84 le cose sono cambiate. E noi dall'84 ad oggi sono passati solo 22 anni e dobbiamo ancora prenderci la mano. E prima che noi ci prendano la mano loro ci danno un'altra bella mazziata, così ne fanno una ancora più grossa, così noi ci dimentichiamo cosa avremmo potuto fare e non abbiamo fatto.
Sì, do una semplice coordinata proprio tecnica su come può avvenire ad esempio il controllo cattolico sulle strutture tipo i consultori. Allora, normalmente succede questo, siccome lo schieramento politico da Bossi a Bertinotti sono tutti quanti filo vaticani, sono quanti cattolici, sono quanti integralisti cattolici, nel momento in cui un comune decide di creare un consultorio, cosa fa? Ste crea per legge il consultorio o per decreto o per delibera della giunta comunale o del consiglio comunale, crea questo consultorio. Il problema subentra quello della gestione. La gestione viene affidata a istituti religiosi. È successo il caso di alcuni consultori del Vicentino, creati dai comuni e dati in gestione a istituti religiosi in cui i presidenti erano dei monsignori. Cioè, di conseguenza, ecco, questo è una cosa che succede e tutti quanti dicono perché hanno maggiore esperienza. In realtà questi non vanno dentro nel gestire le cose con l'interesse di chi si rivolge a queste strutture, vanno lì con l'interesse logicamente di creare situazioni del genere. E perché, tornando sul discorso di questo ragazzo di Torino in cui interviene addirittura il vescovo per costringere da una ragazza che è già sconvolta dalla morte del suo fidanzato, che si trova incinta a 15 anni, che un consultorio l'ha messa a quello che dichiara anche poi la madre, la fa sentire colpevole? Perché la madre ha dimostrato un'intelligenza notevole, cioè una sensibilità forte che purtroppo non è di tutti i genitori. E di fronte a questo dramma dell'aborto, di fronte a questo intervento così potente e così forte come quello che può avere con l'influenza sulla psiche delle persone del cardinale, le dice: dovrà decidere mia figlia se portare a termine la gravidanza o interromperla, e voglio che possa decidere secondo la sua coscienza, senza farsi condizionare da nessuno. È solo a lei che spetta scegliere se avere o meno un bambino ad appena 15 anni. Chiusa la citazione, questa è la frase del sogno della madre. Di fronte a questa frase, in cui una madre si dimostra coraggiosa ed anche un esempio di stile di educazione, perché questo gli va riconosciuto, nonostante la situazione complessiva in cui c'è, dice: mia figlia va bene a 15 anni, però io le riconosco la capacità di decidere e ha il diritto di decidere, e nessuno la deve condizionare in questo. Benissimo, da quel momento una notizia del genere, che poteva avere, portare lacrime, sangue, come siamo abituati in televisione, sui giornali, creare, no, è sparita. Perché siamo trovati di fronte a una persona che, pur nel dolore, pur condizionata da una situazione non certo facile, e sicuramente non bella, ha avuto il coraggio di ribadire, di dire: fa, decide mia figlia. Ma se il cardinale di Torino vuole che tuo figlio porti avanti la gravidanza, decide mia figlia. E di fronte a questo non era proponibile un esempio di una madre così coraggiosa che pensava all'educazione dei figli, era meglio logicamente andare su qualcosa di diverso. Per questo qua era un cattivo esempio, sai, una madre che dice: decide mia figlia. Ma come, il cardinale di Torino vuole che tuo figlio vada avanti con la gravidanza?
Cardinale? Che cosa,
cioè,
faccio?
E tu hai... E di conseguenza rendiamoci conto anche di un'altra cosa. Questo ragazzo che si è suicidato era nei Boy Scout. Si dice che è scuola di vita. Io adesso non so i termini dell'organizzazione. Però logicamente io presumo che il cardinale Poletto, piuttosto di costringere una donna... perché chiamiamo la donna, anche se ha 15 anni, una donna a dovere che ha portato avanti una gravidanza, che li modificasse come della sua esistenza, lui non ha pensato a questo dolore e non ha pensato neanche di dare delle direttive ai Boy Scout, di dire: cerchiamo di essere d'esempio, di modello, di dare delle informazioni, di sostenere questo. L'importante è che i bravi Boy Scout partecipino alla giornata mondiale della gioventù, vadano ad applaudire il Papa e aiutino a attraversare le vecchiette sulle strisce pedonali. Questa è una battuta. Però nessuno si è posto il problema anche di concepire un'identità sessuale, non si è posto il problema di dire: ma perché questi ragazzi fanno una sessualità e si vergognano di parlarne dei genitori, di fronte poi a un genitore che avrebbe manifestato anche comprensione. Ma chi è che ha educato,
chi
ha insegnato loro che la sessualità è peccato? Benissimo, ora io sono sempre in arretrato con la rassegna stampa e in contemporanea con questo articolo, appunto, che parlava di questo fatto, mi è tornato appunto alla mano un articolo del 1999 in cui il Papa, sesso e tumori, l'allarme del Papa, medici, dite che alcuni comportamenti possono causare la malattia, cioè la visione della sessualità come malattia, come cosa indegna, come cosa pericolosa. Questo lo dice nel primo ottobre del 1999. Benissimo, come avete visto, un simile insegnamento, una simile propaganda, un simile ammaestramento per chi poi dovrà fare il cardinale, i sacerdoti e così via, o chi andrà nei consultori, o chi andrà a formare anche le persone che andranno nei consultori. Dopo 4 anni abbiamo che un ragazzo, di fronte a una cosa che poteva essere risolta, è stato anche incapace di andare a poter affrontare il problema con i genitori. E la cosa peggiore è che il consultorio, che dovrebbe essere finalizzato a sostenere, a dare un aiuto, ha dato una visione puramente burocratica. E ricordiamoci un'altra cosa: quando si dice che bisogna dare un comportamento, dimostrare dei valori umani o avere delle capacità di relazioni, questo ragazzo, a quanto so, a quanto ho letto, aveva tutta la volontà di interessarsi del futuro della sua compagna, ma perché aveva 17 anni e perché la legge lo vietava, ma la legge, ricordo, che è applicata dalle persone, e la volontà di come si può applicare la legge dipende sempre dalla qualità individuale. Si è opposto soltanto a una visione burocratica da 10 comandamenti e lo si è escluso completamente. Certamente era giusto che la ragazza decidesse, e nessuno discute, però è anche giusto che nel momento in cui si parla che i figli hanno dei genitori, che tutti i due genitori, per quanto piccoli, possono partecipare, almeno essere informati. Poi certo, nessuno nel contesto ha detto alla ragazza di abortire o di fare delle scelte, però un ragazzo che dice io vorrei conoscere queste cose, intenzionalmente è stato escluso. Ma allora dov'è la capacità di comprendere la realtà che è davanti? La si vuole modificare in base ai propri comandamenti o delle persone non te ne frega niente? E poi abbiamo il cardinale Poletto che fa una bella figura, che telefona perché questa ragazza porta a termine la gravidanza dopo che il suo ragazzo si è suicidato e dopo che lei voleva continuare una vita diversa.
Allora, io adesso tronco il discorso e cambio. Non è a cambiare, voglio dare una spiegazione ai radioascoltatori. Noi siamo pagani politeisti, ma il nostro paganesimo abbraccia tutte le sfaccettature della vita. Cioè, è vero, gli dèi sono il nostro punto di partenza e noi manifestiamo gli dèi, ma noi non manifestiamo gli dèi all'interno di una camera oscura, noi manifestiamo gli dèi nella vita di tutti i giorni. Per cui il paganesimo politeista è atteggiamento davanti alla vita, è atteggiamento sociale, è modo di vivere, è modo di guardare le cose. Cioè, non è che noi siamo anticristiani perché il cristianesimo si è comportato male. Noi valutiamo il cristianesimo in base ai suoi atteggiamenti che ha nei confronti della vita, in confronti della quotidianità. E il paganesimo politeista non è soltanto manifestazione degli dèi, ma è manifestare gli dèi nella vita quotidiana. Per cui il paganesimo politeista è una visione sociale, è una visione di vita, è un modo di essere all'interno della quotidianità. E quel modo di essere prevede essenzialmente che gli uomini, ogni uomo, ogni donna, ogni persona sia padrona di se stessa, possa decidere per se stessa, in se stessa, e sappia o gli vengano forniti gli strumenti per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Non venga tenuta in perpetua infanzia perché qualcuno deve dirgli cosa fare o cosa non deve fare. Questo è attività del monoteismo, mentre l'attività del paganesimo è quella di sciogliere ogni legamento affinché le persone siano padrone di se stesse. Pertanto tutti questi discorsi che abbiamo fatto sono assolutamente legati agli dèi e alla nostra capacità di percepire e manifestare gli dèi, perché noi abbiamo come punto di partenza di tutto quello che noi facciamo i principi della nostra Costituzione, cioè i principi costituzionali che sono delle civiltà occidentali, cioè tutti quei principi che sciolgono l'uomo dalla sottomissione e che vanno a identificare nell'uomo un soggetto di diritto all'interno del sistema sociale. Quelli sono i principi base della discussione civile che va fatta, quelli sono i principi morali che vanno seguiti, ed è da quei principi morali, quali dettati dalla Costituzione, che si va a fare un discorso. E il discorso sociale che si può fare è solo l'ampliamento di quei principi sociali che vedono l'uomo come individuo, come soggetto, padrone di se stesso e padrone delle proprie scelte, per cui in dovere sia del sistema sociale sia dei singoli individui di fornire ai nuovi nati gli strumenti per affrontare al meglio la loro esistenza. Questo modo di vedere le cose, che ormai ve lo stiamo dicendo da 6 anni, è il modo del paganesimo politeista, il quale non ti dà una verità, ma dà degli strumenti di libertà affinché gli uomini possano costruire se stessi. Ricordatevi, costruire se stessi, vivere in dilatazione, espandersi nel mondo, percepire il mondo, sciogliere ogni legamento, manifestare Eros universale. In quante salse ancora ve lo diremo e ve lo continueremo ancora a dire, perché questo è il paganesimo politeista. Il paganesimo politeista non è mica cerimonia che si fa per Giove Pluvio o Giove Ottimo Massimo o per Demetra e basta, è la manifestazione di ogni individuo all'interno del sistema sociale in cui vive, e questo è il paganesimo come religione. Cioè il paganesimo come religione non è una roba che si fa de nascosto, che si fa nella tomba e nessuno la sa bene. Cioè non c'è i riti cattolici che si fa al buio e si fa a sconti perché sennò vi fa vergogna. Il paganesimo è manifestazione solare della vita, è un modo di affrontare l'esistenza, per cui la libertà dell'uomo resterà sempre il punto centrale del paganesimo. Il paganesimo nasce con questo, nasce su questo ed è morto, ucciso da questo. Tutti i paganesimi antichi sono stati distrutti proprio dalla verità che uccideva la libertà degli uomini. La storia criminale del cristianesimo mi sembra che sia sufficiente, diciamo così, come esempio. È la libertà che esce dall'uomo che va a costruire a questo. Infatti, quando io vi dico, ho cenato a Carlo Magno, il massacro dei pagani sassoni, tutta la stregoneria che noi stiamo parlando adesso, che stiamo sviluppando, nasce esattamente in quel periodo. Cioè la storia della stregoneria nasce esattamente dopo il massacro, all'interno del massacro che fa Carlo Magno, di 4.500, 8.000, adesso non so esattamente il numero, prigionieri sassoni, pagani, considerati, che rifiutavano di convertirsi al cristianesimo, e San Carlo Magno, perché ricordate che l'hanno fatto santo come tutti i criminali cristiani, gli ha tagliato la testa, cioè li ha ammazzati tutti quanti. In quel momento, da quel momento nasce quello che è la stregoneria moderna, e il primo ciclo della stregoneria, se vi ricordate, qualche anno fa feci un ciclo di trasmissioni apposta su questo, cinque anni fa. Bene, finisce il primo ciclo nel 1789. Cosa è successo nel 1789? È successo che, fra virgolette, i pezzenti tagliano la testa al Dio padrone. Cioè il Dio padrone dei cristiani gli viene tagliata la testa, perché vi ricordo che il re di Francia era re per mandato e per volere del Dio padrone. Fra le altre cose, poco si sa, poco ve lo dicono, aveva anche la prerogativa di fare i miracoli, perché la prerogativa del re francese e del re inglese era quella di fare i miracoli. Dopo i re inglesi più furbamente nel 1700 hanno rinunciato a questa prerogativa, però aveva la prerogativa di fare i miracoli, e il terzo stato ha tagliato la testa al re di Francia, in pratica ha tagliato la testa al Dio padrone. Da qui parte il secondo ciclo della stregoneria, che finisce nel 1968. Il terzo ciclo della stregoneria vedremo dove andrà a finire. Va bene, comunque ricordatevi questo, e ricordatevi che la vita sociale e la libertà che noi propagandiamo, che noi manifestiamo, è parte integrante del paganesimo politeista. Francesco, sì. Spero che riescano a comprendere il mio
Sì, no, infatti appunto io ho voluto utilizzare un fatto di cronaca di attualità per dare la dimostrazione che, cioè, che noi conosciamo questa realtà, ma che anche in questa realtà viene fuori proprio l'abisso, la distanza, la separazione che c'è tra una visione pagana, che poi la madre può essere qualsiasi altra cosa, però logicamente io non ho nessun problema di fronte a quello che ho potuto leggere, di dire che la madre dice mia figlia può decidere, e un cardinale Poletto che dice no, questa ragazza deve, io voglio, io esigo, io impongo, che ti porta a una gravidanza, del fatto di quello che abbia sofferto, di poi del perché questo sia successo, è tutto secondario, è tutto, non ha importanza.
Cioè, sono bestie.
Perché questo è successo? Ma perché questo è avvenuto? No, nel senso, questo proprio non è importante. L'importante è che questa ragazza si trovi in una condizione ancora più disagiata e si venga a essere grata del proprio compagno. Ma questi comportamenti che noi vengono dipinti come interventi importanti, in realtà dovremmo comprendere, questi interventi sono sempre interventi che vogliono sminuire, togliere e restringere la libertà degli individui. E poi mai nessuno si dice qual è la cultura, la società o il momento storico che ha prodotto questa situazione. Ma la cosa peggiore, e soprattutto questo qua dipende dal concetto della provvidenza, perché nessuno si pone il problema di fronte a questi fatti se esiste una possibilità di modificare le cose? Logicamente poi ci verranno a raccontare che servirà una legge più severa, ma il pensare solo alle leggi più severe o a leggi diverse è chi pensa di trovare le tavole della legge e che siano sufficienti le tavole della legge per applicare le norme. Ma ricordiamo sempre che il Mosè scese con le tavole della legge, vide che il suo popolo era diventato idolatra e pensò bene di ucciderli tutti. Cioè questo è chi va a ricercare la legge. Noi diciamo che le cose possono cambiare in base alla sensibilità culturale, politica, sociale delle persone. Logicamente, finché gli individui andranno a delegare agli altri la risoluzione delle cose e finché gli uomini penseranno di mandare qualche pazzo, qualche criminale, qualche stupido in cima a un monte e ci porta giù le tavole della legge, le cose non certo non cambieranno. È inutile che noi andiamo a invocare regole quando troviamo giusto che un cardinale Poletto intervenga perché a lui piace che questa ragazza porti a termine la gravidanza. cosa può fare il Gardner? Può fare soltanto questo? Non si pone il problema, e sì, di potere ne ha, di potere di influenza ne ha, non si pone il problema di dire diamo un'educazione. Prendiamo, era un boy scout, bene, se io voglio cambiare le cose ho uno strumento, utilizzo questo strumento. No, per questo strumento serve soltanto a deresponsabilizzare i ragazzi, cioè nel senso portarli sempre all'interno di una comunità in cui c'è una gerarchia, e si va a questa gerarchia, si va in base all'età. E di fronte a una madre che dice che è anziana, che ha la maggiore età, che può decidere, di fronte a una madre che dice mia figlia ha il diritto di decidere, no, questo diventa scandaloso, logicamente non è un buon esempio e viene cancellato dalla stampa, dalla televisione, dall'informazione, proprio perché da questo. Ecco, tornando all'accenno che diceva appunto Claudio di La storia criminale del cristianesimo, io non ho avuto tempo di leggerlo, fra le tante cose che non ho avuto tempo di leggere, però Desner appunto parla di questo fatto. E lui cita dai dati storici 4.500 sassoni uccisi, però ricorda anche come questi furono sgozzati, ricordiamolo, e soprattutto ricorda anche i vari tentativi di falsificazione di questo, e lui ricorda che nel 1935 il vicario vescovile di Augsburg parlò della leggenda dell'orgia di sangue di Verdun. Cioè, di fronte a una marea di documenti, loro hanno il potere di cancellare tutto, e dice che era soltanto menzogna, che era solo fatto. E ricordiamo appunto che, fare una citazione, fa: immaginiamo 4.500 uomini decapitati. Cioè, e questo è diventato uno dei padri dell'Europa cristiana, perché ricordiamo che alla base del concetto di Europa cristiana esiste tipo come Carlo Magno. Ma... e ricordiamo che poi lui aggiunge anche una cosa, Kardashian, riferendo appunto a quello di Carlo Magno, e dice che in Sassonia ha ripreso i bagni di sangue con l'aiuto di Dio, cioè questi che andavano ad uccidere non lo facevano perché erano criminali o erano serial killer, lo facevano perché Dio li aiutava, il Dio dei cristiani e il Dio dei monoteisti.
Cioè, in effetti... è talmente grosso quell'episodio, al di là di quello che viene rappresentato storicamente, ma ha inciso talmente, in maniera talmente potente all'interno degli esseri umani vivo, che il primo ciclo della stregoneria comincia proprio da allora. Cioè fu allora che alcuni uomini cominciarono a organizzare la stregoneria. Naturalmente non si chiamavano stregoni, non volevano essere chiamati stregoni, o comunque quel nome non se lo dava, si davano altri nomi, e iniziarono a mettersi praticamente la maschera di Arlecchino e cominciare le loro battaglie. Con la maschera di Arlecchino qualche volta si riesce a vincere, qualche volta si perde, le sconfitte che si hanno sono drammatiche nella vita quotidiana, sono un po' meno drammatiche in percezione alterata, però da allora è cominciato quello che è la nascita del respiro di libertà fra gli esseri umani. Infatti credo che Carlo Magno raggiunga il massimo della perversione anche con i suoi codici di imposizione del cristianesimo. Non credo che si sia mai riusciti a superare la sua manifestazione. Dopodiché verrà imitato ancora per qualche secolo, finché arriverà la peste nel 1300 e la peste darà una buona mano, cioè la peste farà un po' di piazza pulita e si comincerà a pensare che forse la vita vale la pena di essere vissuta. E da là comincerà gli umanesimi, cominceranno tutte quelle che sono le trasformazioni che chiunque a scuola, insomma, se lo può leggere. Comincerà a nascere i primi pensatori, comincerà a nascere il Giordano Bruno, il Pomponazzi, nel 1500 arriveranno, poi andrà avanti Galileo, comincerà a venire fuori la scienza, cominceranno a avere fuori tutta una serie di sollecitazioni, ci sarà il massacro, la grandissima caccia alle streghe, la mattanza cristiana, dopo aver ammazzato tutti gli eretici, dopo aver fatto tutte le porcherie con le crociate e tutto il resto, si arriverà finalmente al 1700, dove ci sarà la conclusione di tutto un ciclo di tensioni che esploderanno sia con la rivoluzione francese e sia con questo folle pazzo di Napoleone, che con la sua follia porterà un po' in giro in tutta Europa questi concetti di libertà, fraternità e uguaglianza, che il cristianesimo proprio non esistevano nel cristianesimo. Cioè i concetti della rivoluzione francese, libertà, fraternità e uguaglianza, nel cristianesimo sono mai esistiti. Infatti il cristianesimo è l'intolleranza più assoluta, la becera. ci vorrà ancora secoli prima di liberarsi dallo schiavismo, perché in America continuerà ancora lo schiavismo, però i processi di uscita, cioè i processi mentali, hanno cominciato ad attecchire fra gli uomini. Gli uomini cominciano a diventare più responsabili di se stessi, cioè comincerà l'illuminismo, il romanticismo, varie cose che, criticabili o non criticabili, chiaramente danno una spinta per la trasformazione sociale fino ad essere ciò che noi siamo.
Sì, ma vogliamo dare un esempio? Molte volte gli ascoltatori pazzi cristiani che chiamano qui ci dicono che noi manchiamo del rispetto. Benissimo, questa è una pazzia che continua da ogni monoteismo. Allora, c'è una legge emanata da Carlo Magno che dice: se qualcuno, in segno di rispetto del cristianesimo, non rispetta il digiuno crocifisso e mangia carne, si è messo a morte. Cioè, perché dice: a me piace la carne, no, è un disprezzo al cristianesimo, ed è secondato a morte. Cioè, questa è una legge, appunto, emanata, si parla, nel 780. Cioè, renditi conto che, però, ovviamente, il fatto che uno mangi carne, che potrebbe anche non sapere della Pasqua cristiana, secondo loro è disprezzo del cristianesimo. Cioè, renditi conto. E se qualcuno, secondo il costume dei pagani, fa divorare del fuoco il corpo di un defunto o ne incernisce le ossa, si è messo a morte. E dice ancora rispetto al battesimo: se qualcuno, se in futuro qualcuno del popolo sasso ne volesse restare segretamente non battezzato e trascurasse di sottoporsi al battesimo perché intende rimanere un pagano, si è messo a morte. Cioè, rendetevi conto, cioè, nel senso che nessun paganesimo aveva mai concepito, nessuna realtà pagana aveva mai concepito questo, cioè, nel senso di dire: ma come, cioè, tu mangi carne? No, cioè, potrebbe, no, quasi, perché mangiare carne è disprezzare il cristianesimo, cioè, nel senso che proprio la follia, la pazzia, ma d'altronde il cristianesimo è soltanto pazzia e criminalità.
Io conosco un solo decreto romano che limitava una pratica per aderire a un culto, ed era per aderire al culto di Cibele. Vietava che ci fossero più di tanti sacerdoti al culto di Cibele, perché i sacerdoti di Cibele avevano il vizio di castrarsi, no? E i romani hanno detto: alt, si castra solo pochi, il meno possibile. Cioè, effettivamente quello era vietato, insomma, anche perché in effetti c'è un certo origine, uno dei padri della Chiesa che si massacrò i coglioni sotto quella pietra e dopo ha rimpianto molto il suo gesto.
Beh, è diventato un buon cristiano. Voi che diamo il via alle telefonate.
049 700 700 e 049 sì, 700
io ricordo appunto l'appuntamento di sabato 15 febbraio alle ore 20:30 via Belzoni 9, Cadone, che Padova, nella sala da conferenza di Radio Gamma 5 c'è la conferenza di presentazione del ciclo del Crocio dello Stato.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Ciao Claudio.
Ciao.
Grazie perché hai menzionato quello che ti avevo telefonato anche Francesco per l'Olocausto canadese di su Nexus, no?
Sì.
È interessantissimo, quello l'ho letto anche un mese fa circa, bellissimo. E dicevo, per quanto riguarda la definizione uno, è di un'arroganza e di una violenza unica. Io ci ho riflettuto sopra, naturalmente, e questa è una mia posizione che non è che possa essere condivisa forse da altri, ma io lo trovo arrogante e violenta questa definizione dell'uno, proprio perché gli insiemi invece sono così modestamente tangibili e viviamo di insiemi. Non so, è anche limitante oltretutto l'uno. Tu sì. Pensa, metti dei confini geometrici e anche psicologici, l'uno. Prova, non so se riesco a spiegarmi. Sì. Mentre gli insiemi sono indefiniti, ed è quello che siamo noi altri, siamo un insieme, siamo concatenati così se vuoi e se non vuoi anche, perché ognuno può essere libero e non libero, cioè... C'è una realtà così anche modesta, fra parentesi, e comprensibile a tutti. Non so perché l'uno deve essere compreso solo da pochi. Questo non l'ho mai capito, spiegatemelo voi altri. Okay. E non so perché debba a giocare a rimpiattino questo uno, quando potrebbe essere molto semplice, come lo spieghi tu, il vivere quotidiano. Ragazzi, vi saluto e vi
ciao,
ringrazio
ciao, per la vostra. No, ma sai, la caratteristica di ogni monoteismo è sempre quella di poter contare e misurare le cose. Di conseguenza, quando si parla appunto di partire di contare o di misurare, cioè c'è sempre la volontà di imitare gli altri.
Se puoi parlare di quella volta che ha fatto che si è impiccato che non puoi sobbordire. Mi riferisce alla mia esperienza. Mi quando che ero giovane coltivavo l'ambiente con amore, facevo in modo che riuscisse a mantenere la famiglia quando che veniva su, che può essere la cultura, che può essere la vita, se non che quando che si veniva in atto la psicofarmaci mi ha fatto perdere ogni speranza, non avevo più possibilità di comprare fiori. Se che sei un fiori bisognava che era meglio che si abbordire. Per cui non avevo né più speranza, né più vita, né più autonomia, niente, ci ero perso. Prima del torso era sta psicofarmaca, anche la sua moglie, anche la sua morosa, cosa vuol dire che puoi tenere al torso? Sicuramente tenere al torso, ma se avessi avuto capacità morale, sociale, intellettuale, di dargli la vita e anche poterli sostenere, lui mi abbordia, ma certo che di fronte a morte vivente, perché la psicofarmaci di morte vivente, dei preti che interviene, e allora lui ha preferito morire piuttosto che degradare la sua dignità di fronte a parentali, di fronte ai suoi amici, di fronte alla sua storia.
Ok.
Capito?
Ok. Ciao.
C'è una frase di un cantatore che dice: io ti racconto la droga che si compra o in chiesa o in farmacia. D'altronde siamo sempre.
Allora, riguardo al discorso, qualche furbacchione, qualche ipocrita ha sempre voluto far passare l'idea che i preti pedofili siano un fenomeno soprattutto quasi esclusivamente americano e che soprattutto la cosa non riguardi l'Italia. Io adesso nelle mie ricerche ho trovato un articolo che uscì qualche tempo fa sulla Repubblica di Silvana Mazzocchi, si intitola Lo scandalo è anche italiano ma spesso cala il silenzio. Sì, no. Allora, mi sembra una cosa importante, volevo leggervi qualche breve estratto.
Stai tranquillo.
Allora, a parte che Antonio Marziale, che è il presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, dice chiaramente che hanno fatto anche loro delle ricerche su internet e hanno scoperto sul web una sorta di chiesa cattolica virtuale all'interno della quale si trova un forum che fa proselitismo fra cattolici pedofili conclamati. I messaggi sono a livello internazionale, ma una parte consistente sono in lingua italiana. È stata anche individuata un'iniziativa multimediale chiamata Associazione Preti Pedofili, che cerca via internet soci e simpatizzanti. La pagina è stata ideata da qualcuno che si firma Padre Filippo. E poi si vengono citati anche alcuni casi, uno nel parroco di San Giuliano Milanese, condannato a 4 anni e mezzo con rito abbreviato per aver comprato anche il silenzio della sua vittima, il bambino che aveva stuprato. Nonostante la sentenza, il sacerdote svolge tuttora il suo sacro ruolo nella parrocchia. Poi si parla di Don Marco, prete della Val di Susa, al quale vennero trovate in casa foto polaroid che lo ritraevano in pose oscene con 2 ragazzini. Ammise, frequentavamo l'oratorio e all'inizio eravamo solo piccoli amici, poi ho cominciato a carezzarli sempre meno castamente. Questo prete è stato condannato a 4 anni e mezzo con le attenuanti generiche per aver esercito i familiari delle vittime. È rimasto in circolazione e ora è in attesa della sentenza della Cassazione. Però vengono anche ricordati molti casi in cui non si arriva al giudizio. Spesso, infatti, dice la giornalista, la Chiesa fa quadrato intorno ai sospetti e a volte sono anche i fedeli a proteggere i sacerdoti, non credendo alle affermazioni delle vittime. Si cita il caso siciliano a Partinico del famoso padre Margarito Reines Marchena, deve essere quello che poi è andato in Messico, spedito in Messico perché è accusato di stupro da 4 ragazzini. In sua difesa si è mosso il vicario generale della diocesi di Monreale. E 1500 firme in suo favore sono state consegnate al magistrato, quindi qui si vede anche il rincoglionimento dell'imbecillità dovuto al lavaggio del cervello cattolico, per cui se ti stuprano il figlio o il figlio del vicino, neanche di fronte a questa evidenza ci si sveglia. È rimasto invece al suo posto nella parrocchia del piccolo paese del Chianti un sacerdote di 65 anni, accusato di aver abusato di un ragazzino oligofrenico, al quale sembra regalasse camicia in cambio di rapporti sessuali. Il processo si deve ancora celebrare e tra i testimoni ci sarà il cardinale Silvano Piovanelli, ex arcivescovo di Firenze. Anche questo anziano sacerdote era stato accusato di molestie sessuali. Eppure, sebbene trasferito da una parrocchia all'altra, mai la curia aveva ritenuto di dover avvisare i fedeli. ma se i preti predatori la fanno franca, a pagare sono spesso le vittime. Il trauma nell'abuso segna le loro vite di ragazzini e ragazzine. In Calabria, in un paese nei pressi di Soverato, mentre su un anziano frate sospettato di aver dedicato attenzioni morbose a una sua pronipote è calato il silenzio, la bambina abusata ha tentato il suicidio. La ragazzina si è tagliata le vene dei polsi, per fortuna l'ha trovata in tempo sua madre e si è salvata. Un'altra storia, in Liguria Don Pino, ex parroco settantenne di Santa Margherita Ligure, è stato accusato di atti di libidine su una ragazzina di 13 anni, ora ventenne e suora di clausura. In paese erano state raccolte un migliaio di firme, tutti avevano puntato il dito sulla vittima e sulla sua famiglia, finché durante un'udienza in tribunale la suora, sconvolta, rivelò che Don Pino aveva una cicatrice sotto l'ombelico. L'aveva vista quando il prete l'aveva portata in canonica per, tra virgolette, confessarla. Don Pino viene considerato colpevole, ma non gli accade nulla, la querela era stata tardiva. Viene condannato civilmente a pagare 30 milioni e il sacerdote non ha ancora onorato la sentenza. Intanto la suora è fuggita dal mondo e si è chiusa in convento. Ecco, un'ultima cosa velocissima è una breve intervista a Pietro Forno, magistrato storico del pool milanese che si occupa delle violenze sui minori, che dice: un anno fa sono stato al centro di una violenta polemica perché ho sostenuto in un articolo che dentro la Chiesa esiste il problema della pedofilia. Ora però il fenomeno sta emergendo. Ci siamo trovati a operare in un settore molto coperto, in cui è difficile svolgere indagini. Di recente mi sono dovuto occupare di un sacerdote accusato di molestie. Durante l'inchiesta convocai i superiori ecclesiastici come persone informate dei fatti. Sostennero che non sapevano nulla. Ricordo però, e sottolineo questa frase e concludo, con chiarezza ricordo però che da parte loro non ebbi alcuna percezione di sdegno. Avete capito? Di fronte allo stupro dei bambini, le autorità della Chiesa non provavano sdegno nella maniera più assoluta. Vi saluto, buon lavoro.
Ciao, ciao Paolo.
Ciao.
Vabbè, Francesco, con questa telefonata possiamo tranquillamente chiudere la trasmissione, anche se abbiamo un paio di minuti, no? Non prendiamo più telefonate e parliamo un attimino noi, insomma. Il problema sociale è un problema grosso, cioè effettivamente la liberazione dal monoteismo, dal cattolicesimo, non è che sia gratuita, cioè non è che il cattolicesimo si fa da parte, punto e basta. Il cattolicesimo fa i suoi massacri sociali, imporrà le sue regole, costringerà le persone indifese all'umiliazione, alla distruzione, cioè praticamente metterà in atto delle vere e proprie attività terroristiche nei confronti delle persone che non sono in grado di difendersi. Naturalmente il sistema sociale ha degli strumenti per difenderci da tutto questo, cioè ci sono leggi e tribunali, ci sono poliziotti, ci sono magistrati, però bisogna anche saperli usare, e non sempre le persone che vengono attaccate, che vengono vilipese, che vengono offese, che vengono umiliate, sono in grado di usare questi strumenti in maniera opportuna. E questo è purtroppo una delle carenze che ha questo nostro sistema sociale. I cattolici moriranno come religione, perché è una religione che non esiste, non è un religios, non è un legamento fra l'uomo e il mondo, ma è una perversione alla quale si sottomette gli esseri umani, e prima o dopo questa deve cessare, perché la vita vince sempre, cioè la libertà della vita deve vincere, o in un modo o nell'altro. Siamo noi che facciamo qualcosa, saranno milioni altre persone, ma deve per forza venire fuori tutto questo. Però non moriranno gratis, faranno i loro cadaveri, e i cadaveri saranno sempre le persone più indifese e saranno sempre le persone socialmente più deboli. E ripeto, esistono degli strumenti sociali per difendersi, però non viene data la cultura per usarli, e questo purtroppo è un guaio veramente grosso.
Sì, beh, io aggiungo due cose. Agli ascoltatori che ci vogliono seguire continuamente, di utilizzare i gruppi di discussione di Yahoo, paganesimo, appunto le arti meninistiche su cui non siamo presenti, proprio perché sono uno strumento di informazione continua, quotidiana, e di conseguenza anche Paolo è un ottimo interventista delle mailing list, perché porta sempre la documentazione in questo senso.
Beh, quella che oggi abbiamo letto era di Ferdinando, un altro ancora. Insomma.
Perciò appunto invito i nostri ascoltatori a utilizzare moltissimo internet per arrivare. Ricordo il portale della Federazione Pagana, che è www.federazionepagana.com.
Che adesso trovate anche su Google. Chi va su Google, schiaccia Federazione Pagana, lo trova subito.
Perciò di conseguenza da lì potete fare saltare su tutti quanti i siti e avere tutte le informazioni anche sulle mailing list. E ricordo appunto l'appuntamento per sabato 15 febbraio alle ore 20:30 in via Belzoni 9, Cadone, che Padova, Sala Convenzione di Radiogramma 5, c'è l'incontro di presentazione del ciclo del Crogiolo dello Stregone.
E oggi pomeriggio, questa sera dalle 19 alle 20, metterò su probabilmente un CD di uno dei dibattiti precedenti che abbiamo fatto e parlerò praticamente, presenterò un attimino il CIC, cioè parlerò un po' insomma di quello che faremo sabato sera, per cui la trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 sarà dedicata a parlare dell'incontro, il dibattito, le modalità del dibattito che faremo sabato. Ciao a tutti,
ciao a tutti.
Finisce la trasmissione Magia Stregonale Paganesimo.